sulla base.
Insegna presso l'Università di Bergamo, collabora a varie riviste e giornali dal 2016 alla Repubblica, è co-direttore della collana Riga, Marcos, e della rivista online di Cultura 2.0. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo Il tramezzino del dinosauro, 100 oggetti, comportamenti e maniere della vita quotidiana, del 2008, Il corpo del capo, 2009, Senza vergogna, 2010, e Pasolini in salsa piccante, 2010, La canottiera di Bossi, 2012, Da quella pagione, Moro, Varo e Virate Rosse, 2012, Il segreto di Goria, 2013, L'età dell'estremismo, 2014, La strategia della campagna, 2015. Da ricordare anche un suo testo fondamentale negli studi su Italo Calvino, L'occhio di Calvino, 1996, accurato per Einaudi, l'edizione di tutte le opere di Primo Levi. Nel 2016, per il libro che presentiamo oggi, ha vinto il Book Award The Bridge, Second Edition per la saggistica. Con noi abbiamo Giovanni Palaschi, nato a Empoli, ha studiato all'Università di Firenze, dove è stato assistente alla cattedra di letteratura italiana tenuta da Luigi Baldacci. Ha insegnato letteratura italiana all'Università di Tolura, si è occupato di letteratura del Novecento, dell'Ottocento e del Cinquecento. Recentemente ha curato vari volumi, delle quali sono stati presentati a leggere per Il ricordo del maestro fiorentino, un libro con vari contributi, Luigi Baldacci, un grande critico del Novecento, 2010, nel 2014 ha pubblicato Ebrei, Ebraismo Lager, 10 lezioni. Il libro che voi politi sottopone oggi alla nostra riflessione, Primo Levi, di fronte di profilo, è un saggio di oltre 700 pagine, dedicato alla riscoperta e all'approfondimento di opere, vita e perfino dello sguardo sul mondo e sulla realtà dello scrittore morto suicida nel 1987. Mi sono permessa di dire proprio suicida, perché sono convinta che ma come politico ha scritto un libro definitivo su Primo Levi, un tesoro di storia e riflessioni che compongono un saggio come l'estilo di un'opera letteraria multiforme. Racconta il complesso e profondo universo del grande intellettuale torinese, passando dalla letteratura alla fotografia, dall'antropologia alla scienza. Un percorso frastagliato ed emozionante attraverso i suoi molteplici mondi ed esperienze, da quella drammatica della deportazione ad Auschwitz fino al suo riconoscimento come scrittore con il suo capolavoro assoluto Se questo fa un uomo. Ma Primo Levi è stato anche un chimico, un appassionato di animali, un protagonista del Novecento che ha saputo coniugare la parola con la cultura ebraica e le idee politiche. Quindi articolo dalla bellissima e inquietante foto di copertina in cui lo scrittore fissa da dietro la maschera di un buffo il filo di rame di autorità stesso. Primo Levi continua a trasformarsi, a rivelarsi, a nascondersi, a muoversi per bisogno di narrare e necessità di testimoniare. C'è quindi la parola.
Allora, grazie. Io questo libro l'ho letto molto volentieri e diciamo il tempo che l'ho dedicato, proprio il tempo utile, è un libro bellissimo. È una cosa molto rara che ci sia un libro di critica letteraria così, perché in genere sono libri accademici, un po' vuoti, scritti in modo tale che si capisce poco, perché gli studenti sono costretti dai professori a leggerseli. Questo invece è un libro importante, un libro, diciamo, dove Levi è visto di fronte di profilo, appunto, cioè c'è tutto Levi. E Bertolini si conferma quello che si sa che è, cioè il maggior esperto di Levi che ci sia, ora che ci sia al mondo, perché Levi è uno scrittore peraltro che è molto noto, molto tradotto e molto noto fuori Italia. E è uno dei quattro Nobel mancati italiani, se ci metti Calvino, Pasolini e Lamorante, senz'altro, senza toccare i poeti, senz'altro lui era uno che si sarebbe meritato questo riconoscimento. Bertolini ha lavorato su Levi in lungo e in largo. Io ricordo che nel 97 pubblicò i due volumi di tutte le opere, il primo Levi da Einaudi, edizione che ora è stata in questi mesi, diciamo, rifatta, sempre in due grossi volumi, riaggiornata, con, anche con, diciamo, l'introduzione di pezzi che erano rimasti vaganti, dispersi, anonimi, eccetera, un'edizione completa fatta molto bene. Cominciò nel 97 dedicando a Levi un volume della rivista Riga, un volume monografico, assai bello e molto originale nell'organizzazione, ma mi vuole passare di parlare di quello. Poi nel 97 Bertolini ci dette, diciamo, un libro straordinario che era la raccolta delle conversazioni e interviste di Levi, che è un libro veramente bello, e credo che ora stia preparando un libro che comprende tutte le interviste e le conversazioni di Levi. Levi come intervistato è straordinario, è eccezionale, perché è preciso, è chiaro, non si sottrae alle domande, almeno in queste conversazioni e interviste. Poi nella quella biografia, che doveva essere una biografia autorizzata in Tesio, lì mi pare un po' più evanescente, forse era già un po' troppo depresso nella parte, diciamo, finale. Allora abbiamo da fare con questo libro, dove ci sono peraltro 10 fotografie di varie epoche, da quando è in braccio alla mamma fino a che, diciamo, è avuto, e magari forse come pensava lui stesso, lui Levi di se stesso, anche vecchio. È leggibile questo libro, perché sono tante pagine? Sì. È un libro leggibile, è un libro anche astuto nella confezione. Intanto Bertolini ci parla di se stesso come lettore di Levi, quando comincia a leggerlo, poi come facciamo tutti, ci innamoriamo con autori, leggiamo altre cose, poi lo lasciamo lì, come facciamo tutti anche da giovane, diciamo, poi lo riprendiamo, quindi decide a un certo punto che ci si metterà a lavorare, quindi è un'introduzione, la storia di un lettore, e dà lui stesso le istruzioni per leggere questo libro. Ovviamente è un libro montato cronologicamente, da Se questo è un uomo fino ai sommersi e ai salvati e poi le cerchia stampa, eccetera, ma si può leggere tutti intere, pagina dopo pagina, ma avverte Bertolini anche a tratti, a episodi, a paragrafi, a notizie, perché ci sono, diciamo, delle sottosezioni, una paragrafatura nei capitoli, che ci dà subito degli input se uno vuol vedere una cosa o vuol vedere un'altra, saltando altre cose. E, insomma, è un libro che Bertolini vorrebbe che potesse essere letto in molti modi. Ci riesce l'impresa, sì, perché scrive chiaro e, diciamo, per questo montaggio efficace, ma è una chiarezza che va anche a esprimere il profondo, cioè non è superficiale, giornalistico a volte o così, no, è va al nodo, ai nodi anzi diversi della questione Levi. Una cosa utile sono per esempio i lemmi, come lemmi di un dizionario. Per esempio, io lo so che cosa dice Levi di Manzoni, di Leopardi, che cosa pensa del tempo, che cosa pensa, diciamo, del rapporto io-noi, che cosa dice dell'Olocausto, che cos'è per lui il chiaro e cosa sono per lui il chiaro e l'oscuro. Uno può andare a leggersi questi lemmi che sono sparsi qua e là, diciamo, in questo grosso libro. E dunque, naturalmente i libri sono considerati tutti, e io però non posso ovviamente soffermarmi su tutti, quindi lo farò in particolare se questo è un uomo, perché ha quella vicenda di cui molti, ma forse non tutti voi, siete a conoscenza. Quella strana vicenda editoriale. Intanto Levi comincia a scrivere il libro, questo libro, se questo è un uomo, così ordinato, così chiaro, però dentro, diciamo, come in tutti noi, anche in Levi c'è una materia oscura, c'è una materia oscura che spinge per affiorare in qualche modo. Comincia a avendo una matita e quaderno già nel lager, quando è nel laboratorio come chimico negli ultimi mesi della sua permanenza a Auschwitz, e lì comincia a stendere qualche cosa. Poi quando torna a casa, questo giovane uomo, dunque 19, 20, 26 anni, piccolo, un po' mingherlino, con l'aria, era timido peraltro, forse poteva sembrare anche fisicamente insignificante, diventa un fiume in piena. Parla dovunque e con tutti, lo dice lui, parlavo con tutti, sui treni, sul tram, appena riuscivo a suscitare l'attenzione di qualcuno. C'è da immaginarsi questo sforzo di questo che fa, oppure anche non uno sforzo, di questo che attacca il bottone non appena vede che qualcuno è interessato alle cose che deve raccontare. È qualche cosa che gli viene da dentro e che non, di cui Levi non può tacere. Parla e scrive. Scrivevo disordinatamente pagine su pagine dei ricordi che mi avvelenavano. Il libro mi cresceva fra le mani quasi spontaneamente, senza piano né sistema, intricato e gremito come un termitario. E altrove, scrivevo in fretta, senza agitazioni e senza ordine, non avevo esperienza di scrivere un libro. Quello che mi importava era mettere giù, più che i fatti, le impressioni legate ai fatti. Attingevo alla memoria, non avevo altri arsenali. Scrivevo la notte, nell'intervallo dal pranzo di mezzogiorno. Ho scritto quasi tutto il capitolo Il canto di Ulisse nella mezz'ora del mezzogiorno e mezzo a luna, quando lui già lavora in una fabbrica di vernici. Ero continuamente, dice Levi, in una specie di trance. Naturalmente di questo ci sono rimasti anche alcuni documenti, di questa composizione caotica, però ordinata linguisticamente come la conosciamo, anche se ci sono vari strati, diciamo, alcuni dei quali documentati nella stesura diverse di questo testo. Intanto la prima cosa che, oltre questa documentazione ampia, che eccetera, la prima cosa che ne estrae dai Politi è che Levi scrive per segmenti, a pezzi. Non è che comincia il racconto dicendo: allora a Fossoli ci caricarono sul vagone, eravamo una sessantina, io ero insieme al grande maestro, eccetera. No, non comincia così la stesura. La stesura procede caoticamente, saltando da un tema all'altro, da un tema all'altro. E è uno scrittore, dice Giusto Chieri, giustamente, dai Politi, che è uno scrittore di racconti, che compone per sezioni, quindi è uno scrittore di racconti. E da dove gli deriva questo? Diciamo dalla forma mentis dello scienziato, che è portato a affrontare qualcosa e a definirla subito, e probabilmente anche dalla lettura antologica che lui aveva fatto nei testi di scuola. Inoltre c'è da aggiungere che, come alcuni di noi hanno esperienza, quando c'è stata una guerra, ci sono state catastrofi come quella, comincia il racconto con l'essere un racconto orale, vede lui che parla in tram, in ferrovia, cioè a casa, dovunque, con gli amici, eccetera, e racconta. Quindi alla base c'è una oralità, un racconto orale. Precisa giustamente, secondo me, Belpoliti, attenti perché li ha raccontati oralmente, ma Levi è uno scrittore scritto, deriva la sua scrittura dallo scritto, cioè dall'italiano scritto, è uno scrittore colto, che parte colto, poi ovviamente leggerà altro, eccetera. È una cosa interessante, è che mentre scrive questi episodi, che saranno Se questo è un uomo, fa naturalmente anche altro, per esempio scrive poesie, scrive con suo amico Leonardo Di Benedetti, medico e anche lui scampato ad Auschwitz, un rapporto sull'organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per ebrei di Monowitz. Quanto mangiavano, quanto avrebbero potuto vivere se avessero mangiato solo quello che mangiavano, eccetera. Insomma, era una relazione che fu pubblicata sulla Minerva Medica, un giornale, una rivista molto autorevole, nel novembre del 1946. E quindi, poi il rapporto con l'editore. Ora, questo giovane sconosciuto chimico porta in Audi nel 1947 il manoscritto, il primo scritto del suo libro, e gli viene, come è noto, rifiutato. Quindi scherzi un po' tragici del destino, proprio la Ginsburg è un'ebrea che gli restituisce il manoscritto e gli dice non ci interessa sostanzialmente, non è il caso di pubblicarlo. E allora recupera Belpoliti tutte le testimonianze intorno a questo rifiuto. Perché viene rifiutato? Chi l'ha letto il libro? Certamente l'ha letto Pavese, il quale decideva poi alla fine, insieme ai Nauci, Pavese era uno che decideva se il libro si pubblicava o non si pubblicava. Se diceva di sì, il libro si pubblicava, non c'è dubbio. Quindi non piacque neanche Pavese, neanche sappiamo a Vittorini, il quale lo trovava, insomma, Vittorini ci aveva le sue idee di letteratura, eccetera. Perché? Perché intanto perché si pensava che il pubblico fosse stufo di sentire racconti che erano sulla resistenza, sulla guerra, i partigiani, questo non è nessuno e sull'altro, però diciamo è una conseguenza della guerra. Inoltre non era un'idea di letteratura che loro avevano. La letteratura scritta con una lingua chiara, precisa, pulita, non era questo, perché la letteratura è anche invenzione, è realtà ma anche fuga dalla realtà. Nel 1947 Pavese invece battezza, chiama battesimo il libro di Calvino, Il Sentier dei di Tiragno, che è spinto anche da Einaudi e da un notevole successo. Quindi, come si vede, resistenza sì, ma non impresa diretta, guerra sì, ma non impresa diretta. Da notare che Einaudi aveva la collana giusta, che si chiamava Testimonianze, però ci poteva andare benissimo il libro, però non ce lo mettono. Il fatto è questo, allora, che qui bisogna dire che lei andava controcorrente e che questo gusto che instaurava una tradizione letteraria della precisione, del linguaggio chiaro, eccetera, questo nella letteratura italiana del Novecento mancava. C'è poco da fare. E questo libro era un colpo, diciamo, a quelle che erano le convinzioni di letterati bravi e rispettabili e bravi, come era Pavese, per esempio. No. Ma guarda strano, nel 48 al libro uscito, i capitoli, il libro è importante, chi è Calvino, il quale scrive una recensione sull'unità, proprio su questo libro, Caiumi e Calvino. Insomma, Calvino qua non si fa sfuggire nulla, diciamo. Un'altra cosa, forse un'altra causa, è anche che l'ideologia, qualunque fosse, destra, sinistra, era nel dopoguerra antropocentrica, cioè l'uomo è al centro. Il Leopardi, nel suo anti-antropocentrismo, non era stato catturato nella filosofia italiana dell'Otto e tantomeno del Novecento, cioè il mondo non è stato creato dall'uomo. L'uomo è un essere come gli altri, e a sbattere lì in faccia questa novità, insomma, era un po' forse traumatico per chi lo leggeva, non c'era il terreno pronto. Non solo, ma l'uomo non è poi così buono, e non sono le circostanze che lo rendono cattivo, è nella sua natura anche l'essere cattivo. Anche questo è un altro colpo all'antropocentrismo, che invece era diciamo così, insomma, il fondamento filosofico, e i due scrittori non antropocentrici, guarda caso, sono Calvino e Primo. Levi è un saggista, dice Bertolini, è vero, Levi è un saggista, tra l'altro è un saggista, lo si vede anche da quel che lo è un saggista, perché ha scritto tanti saggi, è un saggista perché ha scritto un saggio straordinario come Sommersi e Salvati, originale, bello, in una letteratura italiana che è molto povera di saggi, quando per saggi si intenda il saggio alla maniera, non so, francese, per esempio. Qui non ci sono saggi accademici, ma qui sono un'altra cosa. È uno scrittore umorista, uno scrittore epico, è un antropologo, diceva il Politi, non è uno scrittore romanzesco, non è uno scrittore romanzesco, è uno scrittore che sta attento agli oggetti e che sta attento agli animali e che riesce a inventare le storie naturali, per esempio il mondo visto da un altro mondo, e il mondo visto da un altro mondo, che a noi sembra così il mondo, il nostro, è come questo. Visto da un altro mondo, che cos'è? È come la Terra vista dalla Luna, quando la racconta, il racconto straordinario di Vizio Riforma. È un autore ebreo, Levi, è un altro problema. Lui ha raccontato che la prima volta che torna negli Stati Uniti c'era un sacco di gente nel pubblico, mi pare che ti abbia raccontato così, e poi ha saputo che non tutti ebrei. La cosa l'ha un po' sorpreso. E poi ha dovuto accettare, sì, sono uno scrittore ebreo, prima resiste, poi accetta, dice che è uno scrittore italiano, ma culturalmente è per un quarto ebreo. Questo è quello a cui di se stesso come ebreo dice: io non avevo mai creduto di essere ebreo, non avevo mai saputo, e quando me l'hanno detto gli altri che mi sono reso conto che io ero ebreo, che significava che ero anche uno da far fuori. E poi Levi, c'è un percorso che fa vedere benissimo per Politi, cioè con questo libro, che per noi è uno dei libri rappresentativi anche della nostra vita più importante, eccetera, Levi viene stampato nel 47, viene ristampato finalmente da Einaudi nel 58, si arrivano a 200 dopo. Levi è un testimone, dice giustamente per politico, questo libro è un testimone, non viene recepito come un grande scrittore subito, è un bravo testimone, ha scritto una testimonianza interessante, c'è tutta una percezione di Levi, diciamo che è. Levi è un testimone, con la tregua lo stesso è un testimone del ritorno a casa. Sì, è un testimone, però è anche molto di più. Piano piano, poi, oppure è un chimico che fa lo scrittore, è un chimico, ma fa lo scrittore, e si cita magari Gadda dicendo quello è un ingegnere Gadda, che fa lo scrittore e è anche bravo, insomma, è un chimico. Poi alla fine, finalmente, alla fine degli anni 70, Levi è recepito per quello che è, cioè un grande scrittore, e alla distanza si rivela sempre più importante. Levi parla, a proposito di uomo, di un centauro, e nel senso che l'uomo è metà animale e metà uomo. E questo spiega la cattiveria, violenza, brutalità dell'esperienza che lui ha fatto. Anche di se stesso dice di essere diviso in due metà, quello dello scrittore e quello del chimico. Diciamo che il problema è sempre quello di sapere che dentro di noi qualcosa urge per farci fare alcune cose e che nasce da sé e che è anche forse incontrollabile, perché uno si suicida per esempio, ma lei risponde prima che non si sa, non lo sa forse neanche lui, perché questo è una spinta a un... Dunque, le cose interessante è il rapporto, come si diceva, di Levi con gli animali, ma io voglio qui citare un libro che normalmente non è un libro letto. Uno è L'altrui mestiere, che è un libro molto tardo, in cui Levi mette recensioni, raccontini, riflessioni su autori, riflessioni su quello che vuole, su quello che lo colpisce. È un libro cospicuo abbastanza come mole, ma è un libro bello per la varietà delle cose, per la varietà degli oggetti che considera e per la sua capacità di descrivere minutamente, che so, la farfalla, per esempio, gli animali. Qui nella coperta ha scelto per Puliti questo gufo che è stato fabbricato con del filo di ferro, di rame, con del filo di rame proprio da Primo Levi. E un'altra cosa che volevo dire, cioè per persone così, purtroppo a volte il destino è segnato per persone come Primo Levi, guardavo ieri una caterva di suicidi, di intellettuali, Jean Améry, Bruno Bettelheim, anche altri, ora hanno fatto un po' l'elenco, e tra questi, naturalmente, insomma, sappiamo anche Primo Levi. Cioè c'è un ritorno del richiamo dell'ago, un richiamo dell'ago sempre presente in questi scrittori. È un ricordo così traumatico da cui forse si salvano per decenni magari, ma poi alla fine, diciamo, li ha talmente segnati che e la depressione di Levi, di cui si dice che era anche prima della partenza per Auschwitz, anche prima della guerra, fosse tendenzialmente depresso, ma la depressione finale, diciamo, che è un po' come il ritorno ad Auschwitz. Poi ci sono naturalmente delle motivazioni personali che lo spingono a questo, la malattia della madre, eccetera, ma nei sommersi e salvati si vede benissimo che è in crisi anche perché come testimone forse non è stato lui ed altri scappati, non sono stati molto efficaci se sta prendendo piede il negazionismo con i shock e compagnia. Sì, sono elementi che lo stimolano nello scrivere, eccetera, ma c'è qualcosa di più profondo. Per esempio, fa vedere Puliti parla dei sommersi e salvati e tira fuori quel passo in cui Levi dice che appunto le vere vittime del lager sono i sommersi, perché i salvati in qualche modo, forse, ma sbaglia lei, oggettivamente credo, però insomma quando la prendi così la cosa finisce, no? Ma comunque questo è un... Sì, però uno, insomma, lui si è salvato andando a finire nel laboratorio di chimica, insomma, questo lo trovo nella dialettica normale della funzione della vita, come una cosa normale, visto che era un chimico. Non ci certo, poi naturalmente, semmai questa è la vergogna della sopravvivenza, ci sono varie vergogne che uno si porta dietro. Primo, il fatto di aver assistito a quello di cui è capace l'uomo, di fare delle cose così crudele e tremende. E poi quella che lei richiama con un'espressione fortunatissima e che forse ti sei anche sentito in grado di precisare, cioè la zona grigia, che cos'è? Perché in genere si usa questo termine, questo sintagma lo si usa, ha avuto molta fortuna perché gli significati, ma insomma dai sommersi salvati si capisce in qualche modo che non è poi corretto come lo si usa normalmente. Io avrei tante cose da dire, ma già l'ho fatta anche troppo lunga, che avesse voglia comunque di vedersi Levi. Credo questo è uno strumento fondamentale e definitivo per il momento su questo scrittore. Grazie.
Falaschera ha già detto molte cose, che dire ancora, ma allora, Levi non è stato recepito come uno scrittore, questo è il dato fondamentale, è stato recepito come un testimone, come il testimone per eccellenza. La ragione è una ragione negli anni 60, una ragione politica, nel senso che era il testimone dell'antifascismo per eccellenza. Levi ha anche accettato questa posizione un po' con qualche difficoltà, però era un uomo mite. Oggi è diventato il testimone dell'Olocausto, della Shoah, parole che lui non usa. Non usa la parola Olocausto, la respinge, l'accetta soltanto quando entra in Italia, come nel resto dell'Europa, quel film a puntate che ha cambiato, soprattutto in Germania, finché a Levi non piaceva, ma che trovò molto utile, perché fu come una specie di bagno di autocoscienza dell'Europa, in particolare del paese maggiormente responsabile dello sterminio, cioè la Germania. Quindi è diventato un santino dell'Olocausto e della Shoah. Ma non è neanche questo. Non è neanche questo, intanto il libro si intitola Se questo è un uomo e non Se questo è un ebreo. Levi l'aveva molto chiaro questo fatto, cioè è l'umanità, l'uomo. Anzi, addirittura parla in modo evidente nel capitolo che si intitola Le sommesse salvate, che è il capitolo teorico di Se questo è un uomo, parla dell'animale uomo. Levi teneva in considerazione una serie di problemi, non confondeva la xenofobia con il razzismo, aveva delle idee molto chiare e distinte, quasi cartesiane, su alcuni dei problemi fondamentali, quelli dell'aggressività. Era un lettore di Darwin, aveva riflettuto, è arrivato a lui persino, diciamo, l'esperienza del positivismo, persino quella di Lombroso, dell'esperienza di questo positivismo particolare, che è quello torinese. Quindi aveva, diciamo, un background, come si può dire oggi, abbastanza vasto e complesso di letture. Quindi aveva, come dire, affrontava delle questioni molto ampie, sapeva di non dominarle completamente e quindi aveva coscienza anche dei propri limiti. Questa è, diciamo, una prerogativa che non è molto diffusa né tra gli intellettuali né tra gli scrittori. Effettivamente un altro personaggio così che ha il senso del limite ed è un autodidatta, perché non sono un grande scrittore italiano del dopoguerra, è Calvino. Calvino aveva fatto agraria, aveva piantata lì e poi si era laureato rapidamente con la tesi su Conrad perché aveva usufruito di una legge che favoriva gli ex combattenti, cioè i combattenti della resistenza. Tutto autodidatta. Autodidatta era il maestro Sciascia, autodidatta è Pasolini, grande fiutatore, grandissimo fiuto, studi discontinui. Lei probabilmente è più, come dire, è più studioso di tutti questi, quello che ha fatto, diciamo, un curriculum più completo. Naturalmente le sue letture di tipo letterario, come mostra questo libro meraviglioso, che in America non hanno tradotto, considerato che Levi è stato tutto tradotto, è l'unico scrittore italiano, neanche Dante, neanche Leopardi, neanche Manzoni, sono stati completamente tradotti in America. Hanno tradotto l'edizione che avevamo fatto nel 97 in 3 volumi, ma hanno escluso un volume, per una ragione anche editoriale, che è un libro meraviglioso che si chiama La ricerca delle radici, che è fatta di parole che non sono di Levi, cioè Levi ha ritagliato le parole degli altri, le ha messe insieme, le ha prefatte e quindi ha fatto un libro con le parole degli altri, che direi che è una cosa abbastanza inconsueta. Questo vi dice, diciamo, queste piccole tracce dicono chi è Primo Levi. È un poliedro, cioè ha tante facce, tra di loro non si guardano queste facce. Quando, come succede con un poliedro, un ottaedro, insomma, una figura a molte facce si illumina una faccia, le altre restano in ombra. La difficoltà di comprenderlo, che è stata la sua, diciamo, disgrazia e insieme la sua fortuna, perché soltanto col tempo è emersa questa complessità, dipende dal fatto che raramente qualcuno possedeva questa completezza. Il linguista lo leggeva da linguista, cioè usava la lingua, le figure retoriche. Il filosofo, e questa è la novità, perché lei nei prossimi 10 anni sarà molto letto e studiato dai filosofi, perché è un filosofo che soprattutto nei Sommessi Salvati, il suo ultimo libro, parla di che cosa? Del potere, della relazione orizzontale che noi abbiamo col potere. Il potere non è qualcosa di verticale, è qualcosa di relazionale dentro cui noi tutti siamo. Ha fatto un'esperienza estrema in un luogo che è l'altro. Quindi c'è un Levi politico che verrà fuori sempre di più, è già stato usato anche dai filosofi, Gamber l'ha usato non proprio bene, ma insomma ha cominciato ad usarlo. Probabilmente è ancora più interessante di Hannah da questo punto di vista. Ma non si pretendeva un filosofo, per lui la filosofia finiva con i presocratici. Neanche Platone, né Aristotele, né Socrate. Lo interessava Leopardi, che è un pensatore, che la filosofia ha accettato, come dire, con grande difficoltà. Non è solo un grandissimo, meraviglioso, straordinario, unico poeta. Quindi Leopardi, Manzoni, Dante sono i suoi autori, ma poi c'è Rabelais, insomma, c'è Thomas Mann, conosciuto prima di andare in laurea, letto prima di andare in laurea. Ci sono molti autori, insomma, come un autodidatta ha studiato e letto perché era curioso, era originale, aveva gusti non omologati né omologabili. Non apparteneva ai letterati, non è un letterato, non appartiene alla società letteraria, cosa che non gli ha giovato, nonostante abbia vinto 2 volte il premio Campiello e 1 volta il premio Strega. La sua vocazione è stata complessa, perché scritto se questo un uomo voleva fare lo scrittore, ha dovuto sbarcare il lunario e si è messo a fare il chimico. Aveva già in mente nel 46 di scrivere il secondo libro, La Tregua, l'ha pubblicato soltanto nel 63. E poi ha pubblicato 2 libri racconti, uno con un nome che non è il suo, Damiano Malabaglia, perché nessuno credeva, neanche nella sua casa editrice Einaudi, che fossero scritti. Erano dei racconti di fantabiologia, il suo editor era Salvino, li definiva appunto di fantabiologia o fantascienza in generale. È stato stroncato. Paolo Milano, che era uno dei maggiori critici letterari che esercitava la sua funzione sulle pagine dell'Espresso, quando era grande come un lenzuolo, gli ha scritto una lettera e ha detto: ma perché lei che è un testimone che ha scritto questi due primi libri, si è cimentato con la narrativa di invenzione. Poi a un certo punto doveva proseguire e ha avuto un momento di difficoltà. Ha avuto un momento di difficoltà perché a questo momento di difficoltà sono nati due libri meravigliosi, che sono due risoluzioni del proprio problema di cosa essere e come essere scrittore, pur essendo un chimico, pur essendo un uomo che dedicava gran parte del tempo al lavoro, voleva essere scrittore ed era anche il testimone dell'Ache ed era anche un ebreo. Il sistema periodico è la chiave stella. Due libri che sono nati, uno nel 75 e l'altro nel 78. Il primo è stato addirittura pensato 10-15 anni prima, ma non aveva trovato la strada. Quindi, diciamo, conosce anche tutte le problematiche della cosiddetta ispirazione, del trovare la strada per diventare uno scrittore. Tutto questo è tematizzato in modo a volte comico, divertente, ironico, in alcuni racconti, in alcune poesie. C'è un poeta a cui i fogli cominciano a volare come se fossero delle farfalle e comincia a inseguire. C'è un altro racconto dove esistono dei personaggi letterari che stanno in una specie di paradiso terrestre e lì stanno fino a che qualcuno continua a leggerli. Se non vengono più letti, scompaiono. E il protagonista di questo racconto, che ha scritto un'autobiografia, va lui stesso in questo paradiso letterario. Aveva anche il problema dell'identità dello scrittore. L'identità dello scrittore non è una cosa scontata. Gli scrittori dubitano di se stessi, come tutti gli esseri umani, ma ancora di più, dovendo fare questa cosa davvero strana, bizzarra, più ancora dell'arte visiva, che lo scrivere col linguaggio naturale che tutti noi parliamo. Trasformare in arte la parola che usiamo tutti i giorni per chiedere un bicchiere d'acqua, per dire ti amo, per cercare le informazioni sulla strada per arrivare fino a questa biblioteca. È una cosa difficilissima. Levi ha coscienza di tutto questo, infatti è un giocatore. Stefano Baldassarri è stato il primo che ha aperto questa strada, ha fatto vedere come Levi gioca con le parole. Anagrammi, inventa giochi di parole, addirittura ha disegnato dei rebus e i suoi libri sono pieni di questi giochi di parole. Proprio le manipola, proprio come un meccanico, le monta, le smonta, le rimonta, e tutto questo non come Queneau o come i surrealisti francesi, che pure gli piacevano, ma con quella chiarezza che Falaschi prima illustrava, che è una chiarezza unica. Nella letteratura italiana è vero, non c'è questa tradizione. Il suo opposto è Gadda, ed è strano, perché quello è ingegnere e quest'altro è chimico. Tra l'altro, Gadda aveva scritto dei testi, diciamo, di tipo scientifico-tecnico, erano stati portati da Einaudi, Levi ha bocciati. È stato bocciato, a sua volta bocciato, ha detto che non funzionava, insomma. Lo ammirava enormemente, come si ammirano non le persone uguali a noi, verso cui si può provare gelosia e invidia, si ammirano persone diverse, distanti. Quindi ammirava questo ingegnere, l'ingegnere Hindu, come l'ha chiamato Albasino. Ma insomma, persino ha detto che questo libro, poi è uscito da Sheville, in effetti non è un bellissimo libro, però insomma, è sempre interessante come è interessante tutto Gatto. Quindi è un personaggio estremamente particolare. Noi continuiamo a pensarlo tuttavia come uno scrittore, non come uno scrittore, ma come un testimone. Se questo nome è sicuramente il suo capolavoro, il libro su cui è ritornato, che se è uno scrittore ce lo dice questo, prima Falaschi alludeva al fatto che esistono tante stesure, esistono dei quaderni che non si sono ancora visti, manoscritti, esiste una stesura prima fatta di 10 capitoli su 17 spedita a una cugina che sta in America, Anna Iona, che ho avuto la ventura di recuperare, adesso sono depositati alla Biblioteca del Congresso a Washington, che sono diversi dall'edizione del 1947, e la cosa più straordinaria è che tutti pensano di aver letto Levi nell'edizione originale, e invece leggiamo l'edizione del 58, che è diversa da quella che è uscita nel 47. Sono due libri identici, ma non è lo stesso libro, che sembra un paradosso. 30 pagine diverse, dislocate qua e là, a partire da un inizio che è completamente diverso, che cambiano il libro. E lei li ha continuato a riscrivere su un quaderno in cui c'era scritto per Einaudi, quando ha saputo che Einaudi lo avrebbe ristampato. E Giulio Einaudi non lo voleva ristampare, ha detto: ma è andato male questo libro, è finito annegato qui a Firenze, dopo che era stata acquistata la casa editrice De Silva della Nuova Italia, era andata sotto l'acqua dell'Arno. Cioè, è inutile ripubblicarlo. Sono state due persone, una è Paola Borighieri, che ha fondato la casa editrice Borighieri uscendo dalle Einaudi, che è un protestante, e l'altro è un altro ebreo, che è un uomo molto importante della cultura italiana dimenticato, che si chiama Luciano Foà, che è quello che ha fatto pubblicare in Italia il diario di Anna Frank e ha fondato insieme a Bobby Butler la Befe. Se ne è andato via dalle Einaudi per pubblicare Nietzsche, un ebreo. Ha pubblicato tutto Nietzsche e ha fatto fare un'edizione unica al mondo di Nietzsche. Questi due signori hanno insistito, ci sono i verbali delle Einaudi, hanno insistito presso Giulio Einaudi con l'aiuto di Calvino perché fosse pubblicato. Ma è un libro diverso, è un libro diverso. L'edizione del 47 comincia direttamente da Fossoli, col campo, gli ebrei che ci sono. L'edizione del 58 comincia con l'avventura partigiana. Comincia con l'avventura partigiana. Lei aveva anche il senso del tempo in cui scriveva. Aveva il senso del tempo in cui scriveva. Era in dialogo, per quanto diciamo sottile, fatto da uno scrittore dilettante, perché scriveva il sabato, la domenica, il fine settimana e durante le vacanze, prevalentemente quelle scrive. Lo sappiamo perché tutti i dati dello scritto di Levi, i capitoli dei singoli libri portano all'ultima data di stesura, ovviamente quando li ha ribattuti a macchina dopo averli lavorati prima mano e in varie stesure. All'archivio di Stato di Torino ci sono alcuni dei dati dello scritto di Levi, non sono completi, erano di proprietà delle Einaudi. Nel 97, quando ho fatto la prima edizione, non erano facilmente disponibili, non li avevamo trovati nel casino di questo archivio immenso di lettere, cose meravigliose, sono stati finalmente messi a posto, io li ho ristudiati e ho fatto delle scoperte, e la prima scoperta divertente è che Levi non ha ribattuto l'edizione del 47, ha fatto come probabilmente faceva Falaschi, che è un filologo non come me, che io sono di estrazione, diciamo così, filosofica, mi sono messo dietro a fare queste cose un po' trascinato per i capelli, quelli che avevo allora, che non ho più. Ecco, cosa è successo? Che lei ha preso l'edizione del 47, quella di De Silva, addirittura l'edizione dedicata alla moglie Lucia, c'era dedica a Lucia nella prima pagina, poi ha preso dei foglietti, dei fogli, formato A4, battuti a macchina, e li ha ritagliati con le striscette e li ha infilati dentro, segnando i punti in cui andavano fatte le aggiunte. Nell'ultima pagina, con una calligrafia più vecchia e con l'inchiostro che è stato assorbito, insomma, oggi si potrebbe dire addirittura di che anno è, ma è sicuramente una roba del 47-48, poco dopo la pubblicazione, ha scritto "Addenda". E c'è un elenco di racconti o aggiunte che avrebbe voluto fare, alcuni dei quali, non tutti, sono diventati dei racconti pubblicati soltanto negli anni 80 in Lilith e altri racconti. Solo uno scrittore ragiona così, solo uno scrittore aggiunge, solo uno scrittore fa sì che dall'edizione del 47 a quella del 58 ci sia un personaggio in più che già c'era, che si chiama Alberto, che è il suo simbionte, poi come lo chiamerà successivamente, che non era un personaggio letterario a tutto tondo, non si diceva neanche chi era, ha introdotto 5 righe lì, 10 righe lì, 3 pagine qua, e l'ha trasformato in un personaggio. Addirittura ha cambiato un capitolo fondamentale, l'ultimo, che è il capitolo più caliginoso, più triste, più terribile, quello dell'impiccagione, ha messo dentro un furto ad arte, il traffico tra idee che lui e Alberto avevano combinato. Addirittura il capitolo inizia con loro due che stanno camminando e discutono, si sono appena fatti fabbricare una specie di grossa gamella, quindi mangiavano di più e meglio degli altri, stanno pensando di acquistare un'altra gabella ancora. Quindi era una situazione non da sommesso ma da salvato, perché Alberto era bravissimo a trafficare. Dentro quel capitolo ci ficca tre pagine, dopo l'ho scritta, in realtà sono due e mezzo insomma, perché le strisce, solo una è completa, l'altro foglio è scritto soltanto per 14 righe, l'altro è tagliato, eccetera, e racconta un'altra cosa che è letteraria. Cosa vuol dire che è letteraria? Mi correggo, è narrativa, è uno scrittore, vuole narrare delle cose. Bisogna mostrare, non dimostrare. Poi ci sono dei capitoli dimostrativi, ce n'è uno superbo, unico, che si domanda come abbia fatto una persona di 26-27 anni a capire con lucidità quali sono le relazioni all'interno dell'area. Il capitolo dei sommessi salvati, disse questo uomo, è un capolavoro di teoria politica seguito da quattro racconti brevi, quattro storie per esemplificare chi sono i salvati, che sono anche cariche di una certa violenza, perché a un certo punto dice persino Ben Henry, l'ultimo di questi personaggi, che usa il proprio corpo, lo paragona a un ritratto del Soma, usa il proprio corpo, usa una cosa terribile, la commozione e l'empatia per sedurre la SS e i prominenti del campo, dice non lo vorrei mai incontrare, so che è sopravvissuto, non lo vorrei mai incontrare. Scrive a proposito di questa preghiera, di questo uomo che è pio, che è stato, non è stato incluso nella selezione, quindi non andrà in gas, che ringrazia Dio e dice io questa preghiera se fossi Dio la sputerei per te. Sono frasi di una durezza incredibile. Certo che è biblico, e c'è tutta la forza dei profeti. I profeti che litigano anche con Dio, che se la prendono anche con Dio. Ci sono delle pagine veramente in questo senso straordinarie. Ma invece non lo poteva dire. Adesso è appena uscito un libro di Ferretti su Pavese Editore. L'ho aperto a caso e ho trovato la pagina su Levi e un'altra illuminazione. Spesso le cose più intelligenti le dicono gli altri. Bisogna solo essere veloci di prenderla al volo. E ho cercato di prenderla. Che cosa dice? Dice che Pavese, come sappiamo, la resistenza non l'ha fatta. Si è rifugiato, cos'erano degli scolopi, cos'erano dei preti, insomma, in un seminario, si è nascosto lì. Poi è uscito fuori, era di sinistra, era stato mandato al confino, ma non è andato a combattere. Quindi poi è diventato comunista, ha scritto sull'Unità, ma detestava tutti i ricordi della guerra, perché c'era come un rigetto, lo dice benissimo Ferretti, c'era un rigetto anche psicologico, si era sottratto a quello che dal punto di vista politico sarebbe stato come una sorta di dovere di un uomo indirizzato politicamente come lui che era andato al confine.
Somaschi,
grazie, erano i padri Somaschi, cioè. Ecco, si era nascosto lì, quindi aveva come un rigetto probabilmente per tutta una serie di cose, non poteva capire la lingua di Levi, che è una lingua intrisa della tradizione letteraria del liceo classico, aggiungerei addirittura fascista, perché è in quel contesto che Levi ha imparato a memoria le cantiche che insomma, gli è stata data pur rifiutandola, l'intelligenza diciamo di quella filosofia gentiliana che respinge la scienza, che pensa che gli humanities, come si chiamano oggi, che stanno scomparendo dalle università, tutte le facoltà umanistiche sono in una grandissima crisi, era respinta la scienza dalla cultura gentiliana. Si è formato in questo contesto, l'ha mangiato, l'ha digerito e l'ha rielaborato in un altro modo, con una lingua che è carica di retorica. Lui diceva, sono frasi le mie buone per le lapidi. Lo diceva anche ironicamente, ma è vero, anche perché cosa ha fatto Levi? Ha raccontato l'irraccontabile delle 11 impiccagioni che sembra ci siano state a Monowitz nel lager dove lui era, ne ha raccontato una sola. E le ha raccontate con che lingua? Con una lingua che tiene questa situazione terribile e la sa ridire in una forma probabilmente anche monumentale, cioè che regge il logorio del tempo, perché le parole poi lo sappiamo, le nostre parole si dissono, come si dissono i vecchi libri che vanno in pezzi, quelli fatti con gli stracci del dopoguerra. Io ho una copia di Se questo nuovo che mi ha regalato Stefano Baltazzari, che si è tutta diventata tutta color marrone, si sta disfacendo.
C'è la sovracoperta?
Non c'ho la sovracoperta, non c'ho la sovracoperta, ma mi è bastata, mi è servita, anche perché le copie che avevo inizialmente le ho fotocopiate. E poi, grazie alle striscette di Levi, non ho dovuto fare tutte le collazioni, ma mi sono fotografato le strisce che avevo inserito e così ho guadagnato tempo nel fare. Ma le copie di Segreto Nuovo si stanno disfacendo tutte, le parole si disfano, nessuna frase tiene. Quelle di Levi si sono salvate e credo che dureranno ancora. Si sono salvate, dietro c'è un sacrificio, perché non possiamo non dirlo, non è solo il suicidio tanto, non è tanto il suicidio, che è una questione complicata, che attiene, diciamo, i problemi anche personali di lei, le sue depressioni anche giovani, il suo rapporto con le donne, il problema del rapporto con la famiglia, il problema del rapporto con il fallimento della testimonianza e tante altre cose, anche ovviamente per essere sopravvissuto. Ma è un sacrificio che ha fatto, perché quest'uomo ha lavorato tutta la vita fino al 1965, 78, è andato, 77, 78 è andato definitivamente in pensione, era rimasto consulente di questa fabbrica, la Silva, che l'aveva protetto, come lui dice nelle lettere, si era sentito protetto da questo proprietario della Silva, tornava a casa, ci metteva un'ora per disfarsi, diciamo, del camice bianco del chimico, che poi è diventato direttore personale, con problemi con il sindacato, la gente da licenziare, la fabbrica non poteva prendere fuoco, eccetera. Quindi, a quel punto dice, i sogni del lager sono stati sostituiti dai sogni della fabbrica che va in fuoco, che va in malora, quindi diciamo, e ha lavorato tutte le sere un po' per darci questi libri che ci fanno pensare, che ci fanno riflettere, ci commuovono e che io credo dureranno ancora tanto. Ha fatto un grandissimo sacrificio per noi, vogliamo sempre ringraziarlo, grazie.
Fare qualche domanda, abbiamo ancora un po' di tempo. Prego. Bene, magari, ma...
Si parla così, senza bisogno di microfono. No, non c'è bisogno. Guarda, professor Politi, vorrei che mi parlasse un pochino di quei libri che non sono stati sfiorati nemmeno e che io faccio un pochino fatica a inserire nell'insieme della produzione di libri, cioè La chiave stella e Se non ora quando.
Che è proprio... perché fa fatica?
Come?
Perché fa fatica?
Perché? Mi sembrano, forse giudico male io, faccio fatica a inserire perché mi sembrano parecchio diversi dall'insieme dall'altra produzione. Per esempio, lei ha detto che è uno scrittore non di romanzi ma di racconti. Se non ora quando è un romanzo propriamente detto. Certamente, almeno la struttura del romanzo, almeno come dimensione. Ecco, un chiarimento del. Secondo domanda, visto che ho una specie di microfono, se a Levi, se lei lo sa, è mai capitato di incontrare nel dopoguerra qualcuno dei suoi persecutori, di quelli che l'avevano tormentato e torturato durante la prigionia nel lager? E se è successo, che reazione c'è stata, che rapporto c'è stato?
Allora, Chiave Stella mi sembra un libro molto leviano, intanto se uno lo legge con attenzione è un libro fatto di racconti, perché ogni, diciamo, capitolo, pur avendo i medesimi personaggi, dove c'è Fausone che racconta, e quest'altro signore, che è l'alter ego, anche lui è l'alter ego di Levi, ascolta. C'è una teoria dell'ascolto dentro questo libro molto interessante. Poi, a sua volta, in due capitoli, Acciuga 1 e Acciuga 2, che è una specie di piccola detective story, l'ascoltatore poi diventa narratore a sua volta, che è un po' quello che Levi ha fatto, ecco, perché ha ascoltato tutti, ha ascoltato le voci dell'Agra, le parole gli sono rimaste in mente e le ha restituite con il racconto. Quindi a me pare che la chiave stella proprio contenga anche una delle frasi più importanti di Levi, quando dice che il lavoro è una delle poche approssimazioni alla felicità interna, cosa che nel 78 quando uscì fu molto contestata. L'altro libro effettivamente, diciamo, è l'unico romanzo, ha avuto, come dire, il piacere, il gusto, si è tolta anche questa situazione di scrivere un romanzo. Ci ha lavorato tantissimo, ha studiato libri, si è documentato, è l'unico libro dove le fonti sono esibite. Alla fine ci sono le indicazioni dei libri che lui ha usato per scrivere quel libro. È un libro, diciamo così, che fonde insieme la Tregua e Manzoni, fonde insieme i narratori ebrei dell'est Europa, insomma, e qualcosa d'altro. È un libro originale, non è il libro che io preferisco, devo dire che è anche il libro che conosco meno, che ho riletto meno volte, forse bisognerebbe studiarselo un po' meglio, eccetera, però guardate, è il libro che ha dato a Levi il bollino di scrittore, ha avuto un successo immediato. Anche perché probabilmente la forma romanzo, assente della nostra letteratura, che è fatta di scrittori brevi, di scrittori aforismi, di poeti, eccetera, desidera romanzo. Noi siamo dei consumatori incredibili di romanzi stranieri. Si traduce in Italia 10 volte quello che si traduce negli altri paesi europei, si traduce 1000 volte quello che si traduce in America. In America si traduce quasi niente di narrativa, poco. Adesso si traduce appunto l'Elena Ferrante, che è un grande autore, perché c'è il desiderio del romanzo. Allora, Levi racconta l'incontro, la seconda domanda che lei fa. È un incontro complicato, di cui sappiamo anche poco. Questo incontro è raccontato in Vanadio, dove Levi riesce a ritrovare per interposta persona da questa signora Eti, con cui è stata in corrispondenza per oltre 16 anni, personaggio complesso di cui Levi parla nell'ultimo capitolo, Lettere ai tedeschi, parla di questa Eti, H puntato, che è stata l'unica interlocutrice vera che lui ha avuto e corrisposta tra i tedeschi, tra i lettori tedeschi e non solo. E trova questo dottor Müller, che chiama nel racconto. E noi oggi sappiamo, grazie all'epistolario di Eti, come Eti, che Levi da un lato ha avuto una corrispondenza con questo ex chimico, che non era un SS, apparteneva alla zona grigia, aveva persino fatto degli atti favorevoli a Levi, aveva dato una sola, aveva fatto rasare, gli aveva dato delle scarpe, eccetera, però era un nazista. Comunque era uno degli uomini che lavoravano dentro la Buna, nella fabbrica. Sappiamo che in realtà il racconto dice delle cose diverse da come sono andate effettivamente le vicende della loro relazione, perché apre un problema molto grosso, che è quello della testimonianza. Cioè, è un libro di narrativa, il sistema periodico, l'ultimo capitolo si chiama Vanadio, ma è un racconto che tratta di qualcosa che ha a che fare con la biografia dell'autore, direttamente. Nel senso che la voce narrante si presenta come chimico, dice di aver intercettato, insomma, queste lettere, di aver capito attraverso queste lettere con questo corrispondente straniero che gli forniva del materiale per la loro azienda chimica della Siva, che probabilmente si trattava di quel tedesco là, tramite la Eti, ha delle conferme, ma non è vero quello che è successo. Cioè ha arrotondato, uso questo verbo arrotondare che lei ha usato alcune volte, ha arrotondato. Questo pone un problema sulla testimonianza di Primo Levi. Allora, perché noi crediamo in Primo Levi? È un bellissimo testo di Mario Barenghi, che è una lezione Levi, che si chiama così. Perché crediamo a Primo Levi? La risposta: perché è un grande scrittore. Noi conserviamo la testimonianza di Levi perché è quella di uno scrittore. Può sembrare un paradosso, ma dei tanti libri scritti dal 1944 al 1952-53, che sono tanti, non tantissime, alcune decine, l'unico libro che davvero è rimasto, ce ne sono altri bellissimi, ma l'unico libro che, come dire, sopravanza tutti è se questo uomo, perché è il libro dello scrittore. Cioè, Levi non è che racconta la verità tutta, ma racconta tutta la verità, e lo fa da scrittore. Questo fa sì che la cosa permanga, la testimonianza abbia una sua forza. Sembra una contraddizione, è un problema. Io nel libro ho trattato questa questione, adesso questo capitolo verrà tradotto in America e spero che apra una discussione, perché così come noi ci facciamo di Levi un santino, abbiamo il timore, molti hanno il timore, che quasi da negazionisti venga distrutto il valore testimoniale di Levi, come se non fosse vero il dettaglio che su quel tavolo c'era quella bottiglia o c'era quel bicchiere o quest'altra cosa. Invece è nella narrazione che prende forza. Si aprirà, spero, finalmente una discussione anche su questo, perché la testimonianza, lo spiega Levi, è qualcosa che viene costruito narrativamente, per questa forza. Ripeto, non so se è nel libro, perché poi parlando spesso con Barenghi ritorniamo su questi argomenti, non so neanche se nella lezione Levi o me l'ha detto a voce, che è una cosa che dicevo prima, di 11 implicazioni ne ha raccontato solo una. Quella una è raccontata in un modo particolare, si aggancia con altre cose, tra cui questa invenzione e inserimento del dialogo con Alberto. Ecco, gli dà una grandissima forza narrativa.
Io sto avanzando solo un'ipotesi, è un'idea così per un momento. Scomodando il vecchio Freud, se esiste una elaborazione del lutto, come giusto che sia, secondo me, è giusto anche ci sia un'elaborazione del trauma. In un dialogo immaginario, Schopenhauer avrebbe detto: te devi concentrarti sulla volontà di sopravvivere. Allora forse non sarebbe successo quello che è successo.
Sì, sono le mie ipotesi. Riferisce al suicidio, non ho capito.
Sì, certo.
Ma può essere più esplicito, per cortesia? Cioè, di dire fino in fondo cosa vuole dire?
No, questo dicevo che qualsiasi i sopravvissuti nel campo di concentramento erano quelli che erano psicamente più forti, non fisicamente più forti. Questo è un punto importante. A questo punto, qualsiasi esperienza tragica uno abbia sofferto, passato, dovrebbe, secondo me, come instaurare dentro di sé una appunto come diciamo, si lo giovenavo, perché per lui la volontà è una grande potenza, una grande cosa, la volontà di sopravvivere e di accantonare o cercare di dimenticare i limiti terribili che può passare.
Posso dire una cosa breve? Sì. Appunto. Significatore che lui ha letto l'operatore americano nel secolo di anni.
Lui aveva letto Eisenberg, ma non aveva letto il tedesco.
Solo questo. È un simbolo che tutti i libri non ti
credono. Quell'altro puntato è Eti Schmidt Mass, è il nome di una signora di cui lui parla nel capitolo di sommesso.
Però dove lui il nome l'ha preso da
lo dice lui stesso, lo dice lui stesso.
Martino.
Grazie. Volevo toccare un punto che non è stato toccato. La chiarezza di lei, cioè la polemica contro lo scrivere oscuro, lo caratterizza, come è stato già detto, non so, io non ho letto il libro, non so se lei affronta questo tema, ma direi che ha molto a che fare anche con lei scienziato, con la capacità collettica, diciamo, della scienza, di osservare in modo distaccato, spassionato la realtà, di scriverla in modo anche spietato, in un certo senso. E mi veniva in mente anche il dialogo, riferimento a quello che hai detto sulla solidarietà gentiliana, anche l'aspetto antiscientifico, insomma, diffidente verso la scienza dell'educazione umanistica. C'è un dialogo con Tullio Regge, con il fisico Tullio Regge, dove mi sembra lei vi ricorda questa sorta di adagio che ho sentito ripetere tante volte. Le materie umanistiche formano, le materie scientifiche informano, che mi sembra tutt'altro scomparso nell'ambiente dei licei classici, purtroppo. Non ricorda, mi sembra lei, ma non vorrei sbagliarmi, comunque mi ricorda in modo polemico ovviamente questa cosa. Ecco, devo sapere cosa dice.
Allora, la lettura che io do, ma non sono solo io a darla. Devi un uomo inizio. Lo dice con grande forza l'inizio di Se questo è un uomo, lo ripete tanti altri punti, compreso quello che lei accennava poi, l'oscurità della chiarezza. Il libro comincia con una invettiva, quella famosa poesia che si chiama Scemar, non abbiamo parlato del poeta,
che non esisteva per i grandi.
Non esisteva, infatti è l'unico libro pubblicato da Cazzani, è dovuto andare davanti all'editore per essere accettato come poeta. Ma sarebbe un discorso lungo sulla sua poesia, molto interessante. Quella poesia dice: se voi non fate questo, non lo ricordate, eccetera, eccetera, che i vostri nati si torcano il capo da voi, che la casa si disfa, eccetera. È proprio un'invettiva da profeta. Dove che uno gira la pagina e c'è scritto: questo è uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano. Questa cosa c'è dappertutto, c'è dappertutto. La poesia, ad ora incerta, è il grido di dolore di lei. I biografi hanno dimostrato, credo con fondamento, che l'insieme sono le poesie si radunano per piccoli blocchi, raramente c'è una poesia qua e là, sono tutte datate, tutte le poesie hanno a che fare con i momenti di depressione più acuta di lei. In particolare il primo blocco, quello del ritorno, dove appunto parla anche, senza fare i nomi, l'anda maestro, la donna che era con lui, donna che lui amava, che muore ad Auschwitz, che è una sommersa, che lui nomina ancora nella tregua, con nome e cognome. Lasky ha scoperto che esisteva una biografia anonima, ed è attribuita al Primo Levi, la biografia di Wanda Maestri, dove la descrive con delle parole incredibili dal punto di vista caratteriale, di una finezza dell'intelligenza sensibile. Ecco. Le poesie sono l'urlo di dolore di Primo Levi. Il capitolo dei sommessi salvati è razionale, se possiamo dire così. Allora noi sappiamo, lo dice lei più volte, che in ogni uomo albergano queste due, almeno queste due parti. È una semplificazione, sarà metaforica, ma sicuramente ci sono. Ci sono queste parti, chiamiamole una razionale e una irrazionale, una parte oscura e una parte chiara. È evidente che, diciamo così, per dirla freddamente, il suo superiore va verso la parte razionale, quella del controllo, quella dell'adesione a, come dire, a una forma della realtà che sia visibile e al tempo stesso comprensibile. Però sa benissimo, essendo sceso all'inferno, Hans Mundi lo definisce, non è sua l'espressione, ma è così, sa benissimo che c'è anche il contrario. Anzi, addirittura la cosa straordinaria è che lei ha capito una cosa che gli altri non capivano, cioè che c'è una razionalità dell'irrazionalità, che l'anus mundi è il mondo rovesciato, assurdo, ma che conosce delle regole. Questo è, come dire, è come un antropologo che va presso una tribù e che vede gli sciamani o delle cose che nel mondo civile di Cambridge, Oxford, dove ha studiato e dove insegna, non si vedono. E gli indigeni che vanno a Oxford e a Cambridge si stupiscono che è un mondo alla rovescia, anche quello, con tutte le sue regole, i suoi diti, le sue celebrazioni. Ecco, Nevi ha avuto questo sguardo, però l'ha avuto perché ha questa dualità, che conserva sempre, e che sicuramente ha a che fare con la depressione, sicuramente ha a che fare anche con momenti molto difficili, che ha sempre superato, tranne l'ultimo, che noi sappiamo che è entrato anche in un momento, la vecchiaia, una ferita al piede, un'operazione, dei farmaci che probabilmente non funzionavano più. Negli anni '80, qualcuno se lo ricorda, la depressione era tenuta in margine, era vista con vergogna, non si poteva essere depressi. Adesso tutti dicono che sono un po' depresso, no? Vabbè, ci sono anche farmaci che aiutano molto di più di allora, ecco. Comunque, esiste una complessità, ecco. Probabilmente è questo che arricchisce ulteriormente, diciamo, il suo background di scrittore e lo fa essere quello che lui è, insomma, con questa complessità, sempre tenuta sottotono, sempre tenuta lì, ecco, bisogna trovarla, non è che la esibisce.
Volevo chiederle qual è la sua opinione su quella grossa autobiografia di Primo Levi intitolata Il doppio legame, che mi sembra che sia stato importante da quel che ne so io.
Sì, quella di Anger.
Sì, quella.
Sì, ho conosciuto quando venivo in Italia, coincidevano le ricerche che io stavo facendo per finire l'edizione 97, quindi l'ho vista più volte. Allora, che dire? Allora, Langer è molto, molto sottile, riesce spesso a mettere in corrispondenza, a legare dati biografici con le cose che lei scrive, quindi ha una sensibilità, chiamiamola così, letteraria, anche psicologica. C'è una parte che resta abbastanza misteriosa, perché parla soprattutto delle relazioni con donne nella parte finale della sua vita, non esibisce documenti, non dice come si chiamano queste persone, diciamo, qualcosa di vero sicuramente c'è, ma dal punto di vista biografico è una biografia immaginaria, tra virgolette. Io l'ho anche scritto, lei se l'ha anche presa, però se uno fa una biografia deve dire, insomma, chi è questa persona con cui ha parlato, queste cose le deve esibire, eccetera, perché c'è una scientificità per quanto uno possa inventarla, oppure uno dice è una biografia romanzata. Non c'è scritto da nessuna parte nel testo della legge. Dunque che dei meriti ne ha, sia ben chiaro, anche le cose peggiori contengono cose migliori, come sempre. Allora, non è che la reputo peggiore, però penso che avrebbe fatto bene a dire qualcosa di più e di più certo rispetto a alcuni dettagli della vita di lei, che non sono secondari.